Vi parliamo dall'opera salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il nuovo direttore della rivista Sacro Cuore, Don Ferdinando Colombo. Don Ferdinando Colombo, salesiano educatore, ha sostituito Don Angelo Viganò, che per diversi anni ha condotto questa diretta. Vogliamo ora ringraziare Don Angelo, anche a nome di voi cari ascoltatori, per il bene che ci ha donato con le sue catechesi mensili. Don Ferdinando Colombo ha esperienza, è sacerdote salesiano e ha una lunga esperienza come animatore missionario. Ora, sempre sul tema ripartire da Cristo, Don Ferdinando ci parlerà della vita cristiana in diverse nazioni del mondo, soprattutto le più povere. In particolare oggi parlerà della Repubblica Democratica del Congo. Nella seconda parte della trasmissione presenterà una proposta educativa, incentrando la proposta oggi sull'educazione ai diritti umani. La parola a Don Ferdinando.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono molto contento di poter prendere il posto di Don Angelo Viganò, a cui devo tanta riconoscenza, un uomo ricco di sapienza, di saggezza, di cultura. Purtroppo l'età lo conduce oggi a avere meno freschezza, capacità di parola, anche se la mente è limpidissima, e noi lo accompagniamo con la nostra preghiera, con il nostro affetto, in questa fase terminale della vita, che pure è così importante perché è ricca di preghiera, è ricca di spirito. E io mi sento proprio, direi, come dire, erede di questa spiritualità che lui ha portato, e mi permetto di dire due parole anche sulla mia esperienza precedente per farvi capire il taglio anche che do alla trasmissione. Come salesiano la prima ricchezza è proprio l'esperienza educativa. Ne ho fatto il motivo totale della mia esistenza e in qualunque situazione mi sono trovato ho cercato di vivere davvero questo impegno di educare la fede, educare i valori, educare a quella crescita profonda umana che dà senso alla vita. I miei superiori poi mi hanno dato un compito splendido. Per 20 anni ho fatto l'animatore missionario per i salesiani e in questa veste ho girato, direi, il mondo intero, in particolare tutti i paesi più poveri, dove potevo aiutare i confratelli a realizzare il grande sogno di Don Bosco di educare tutti i giovani del mondo. E in questo campo ho portato una ventata particolare di ricchezza con il volontariato internazionale. E quando dico volontariato internazionale faccio già una proposta educativa anche per le famiglie, per i genitori: proporre ai giovani adulti di regalare 2-3 anni della loro esistenza, della loro professionalità, della loro competenza, non per un legittimo guadagno, una legittima carriera, ma invece per aiutare i paesi più poveri ad avere quadri direzionali forti, persone competenti, che siano veramente in grado poi di guidare lo sviluppo umano dei loro paesi. In questi 20 anni ho la gioia di aver inviato più di 350 persone, uomini o donne, adulti, a volte famiglie con bambini, a fare questo servizio di volontariato. Io li considero un po' i miei figli e per loro prego costantemente, e in qualche maniera vorrei proprio qualche giorno portarne qualcuno in trasmissione per potervi far sentire la ricchezza spirituale che questa esperienza fa crescere nei loro cuori. Oggi mi ritrovo, come vi dicevo, ad assumere il compito lasciatomi da Don Angelo di dirigere l'Associazione dell'Opera Sacro Cuore di Bologna. È qualcosa di gigantesco, ve lo dico con un po' di paura intesa come quel tremore reverenziale dovuto davanti alle cose grandi e che non si possono trattare con leggerezza. Ci sono più di 100.000 persone che fanno riferimento alla figura del Sacro Cuore, alla devozione al Sacro Cuore, alla spiritualità che c'è in questa devozione, ma soprattutto che chiedono tante preghiere. Ecco, a me pare che questo è l'elemento splendido che sento di voler sposare con tutte le mie forze dare voce al grido molte volte inascoltato di tante persone che sentono di aver bisogno di un aiuto, un sostegno nel rivolgersi al Signore. Sto pensando in particolare agli anziani, sto pensando agli ammalati, sto pensando anche a persone che non hanno avuto la fortuna di avere una bella comunità cristiana attorno, a volte neppure una famiglia cristiana, ma sentono nel loro cuore l'anelito a invocare il Signore e a volte non sanno come farlo. Allora l'ambizione sarebbe quella proprio di fare in modo che anche tutti gli ascoltatori potessero sentire questo appello a sentirsi parte viva di un gruppo che prega gli uni per gli altri, quasi in uno scambio, no, di ricchezze. Voi sapete, noi questo lo crediamo con molta chiarezza, che facciamo parte del corpo mistico di Cristo, in cui condividiamo tutte le ricchezze dello Spirito. E in questo corpo di Cristo, in questo corpo mistico, noi possiamo riversare tutto quello che noi possiamo dare, la preghiera, l'offerta del lavoro, l'offerta della sofferenza, e possiamo riscuotere quello di cui abbiamo bisogno. E mi pare che veramente il capitale iniziale l'ha versato Gesù Cristo con il suo sangue, e questa è la garanzia più grande. Ma poi davvero, come diceva Paolo, ognuno di noi è chiamato a completare quello che manca alla passione di Cristo, vuoi con la preghiera, vuoi con l'offerta del proprio lavoro e della sofferenza. Pensate che bello, in questo momento io sono convinto che molti di voi che stanno ascoltando possono davvero offrire al Sacro Cuore la loro giornata, la loro vita, e probabilmente in qualche parte del mondo, dove magari noi non pensiamo neanche lontanamente, c'è una persona che attinge questa ricchezza e la fa diventare la forza della sua vita. Sto pensando anche a chi sente la radio, magari sta guidando un camion, sta guidando una macchina, oppure sta facendo altri lavori che gli lasciano la possibilità di ascolto. Ecco, uniamoci tutti. L'idea sarebbe proprio di fare un network, una rete del Sacro Cuore, una rete di preghiera, una rete di solidarietà spirituale. E guardate, è importantissimo questo concetto, perché vuol dire prendere coscienza intanto di essere infinitamente amati da questo Padre misericordioso che ci ha mandato suo Figlio, e di essere abitati dallo Spirito che ci dona pace. Noi ci stiamo preparando alla festa di Pentecoste. Allora permettetemi di leggere questa preghiera allo Spirito Santo. Padre Celeste, ti preghiamo di dare a tutti noi il tuo Spirito Santo e di non cessare mai di ridarcelo, perché ci risvegli, ci rischiari, ci incoraggi, ci renda capaci di rischiare il passo e ad un tempo piccolo e grande, che partendo dalla consolazione per mezzo della quale cerchiamo di consolare noi stessi, ci conduca invece alla speranza in te. Distoglici da noi stessi per farci volgere verso di te. Impediscici di sottrarci al tuo sguardo, non permettere di tentare di toglierci dalle difficoltà senza di te. Rivelaci la tua magnificenza, mostraci quanto è ammirevole confidare in te e obbedirti. Te lo domandiamo per tutti gli uomini, che i popoli e i governi si sottomettono alla tua parola e così possano promuovere la giustizia e la pace sulla terra. Io vorrei che tutti voi, illuminati dallo Spirito Santo, poteste veramente prendere coscienza della ricchezza interiore che dà senso alla vita quando viene accolta come dono d'amore stabile e definitivo, quando il cuore di Cristo apre a ciascuno di noi spazi di speranza per un futuro in cui raccoglieremo il frutto sovrabbondante di ogni nostra fatica. Io vi auguro di rivivere l'esperienza dell'uomo Gesù di Nazareth nella vostra vita quotidiana. Lui ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo, come dice il Consiglio. Si è fatto veramente uno di noi in tutto simile a noi fuorché nel peccato. Ma poiché in lui c'era corporalmente tutta la pienezza della divinità, a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Sperimentare questa esperienza di comunione profonda potrebbe essere il frutto più bello in questo mese di giugno, mese del Sacro Cuore. Voi sapete che il giorno 19, festa del Sacro Cuore, il Papa dà inizio a un anno sacerdotale che per un anno intero ci coinvolgerà nel pregare e nell'essere uniti, nel prendere coscienza intanto proprio del dono del sacerdozio, prima di tutto del sacerdozio ministeriale, i pastori che devono guidare i loro popoli, ma poi anche il sacerdozio battesimale, per cui ognuno di noi ha un rapporto diretto, immediato, senza diaframmi, nel contatto con Cristo. Allora io vi auguro in questo mese di giugno di trovare qualche momento di preghiera personale e privata, di adorazione. È splendido, a volte anche, lo dico come sacerdote, avere questo momento in cui nel silenzio raccolgo i nomi, le persone, le situazioni che ho vissuto durante la giornata, le telefonate che ho avuto, gli scritti che ho mandato, e ritrovo, direi, un'unità proprio nel cuore di Cristo. È come un ricamo che si va componendo da tanti fili, e il disegnatore è proprio lui, che sa fare di tutto quello che noi viviamo una lode grande per Dio e una luce di speranza per ciascuno di noi. Vi auguro veramente questa convergenza su Cristo, che dà senso a tutti i nostri rapporti umani, perché da Lui nasce la forza per rinsaldarli, riannodarli, allargarli, insomma per avere una vita che sia molto concreta e normale, ma che sia disegnata da Lui. Ecco, questa è la situazione che mi trovo a vivere adesso nella nuova situazione, e permettetemi proprio di suggerirvi in questo mese di giugno di avere un obiettivo comune nella preghiera. Vorrei chiedervi di pregare per i giovani. Voi sapete quanto è difficile oggi che un giovane preghi, com'è difficile parlare loro addirittura di fatti religiosi. E noi abbiamo il dovere veramente di sostenere questo cammino, almeno col nostro impegno di preghiera per loro. Come vi dicevo, dalla mia esperienza sono stato portato a girare tutto il mondo. Allora, a questo punto vorrei oggi presentarvi una situazione molto molto particolare, che avrebbe dovuto essere conosciutissima, ma che purtroppo, per ragioni a volte anche politiche, non è molto conosciuta. Vi parlo della Repubblica Democratica del Congo, una nazione che è grande come tutta l'Europa messa insieme, ma ha solo 60 milioni di abitanti, come l'Italia praticamente. Questa nazione gigantesca è stata per lungo tempo una colonia dello Stato belga, poi lotte di liberazione, un dittatore feroce dal 1965 al 97, una ribellione, e con tanta fatica, ma anche con l'aiuto della Conferenza Episcopale Congolese, la ricerca di un governo che dia dignità e libertà alla propria popolazione. Ma c'è una zona di questo paese che si chiama la zona dei Grandi Laghi, la zona del Kivu, dal nome di un lago molto bello che c'è vicino alla città di Goma. C'è una leggenda che dice che quando Dio finì di creare la terra, distribuì poi le ricchezze e passava di stato in stato mettendo manciate di materie prime, di ricchezze. Quando è arrivato in Congo, essendo l'ultimo, ha vuotato il secchio, l'ha buttato giù tutto, e in particolare in questa regione e nella regione del Katanga, regioni ricchissime di minerali, ma proprio per questo ricchissime di guerra. E notate, tutte queste ricchezze gli africani non ne fanno un grande uso. Ve ne cito una che non è molto conosciuta: c'è un minerale che permette di far funzionare anche il microfono in cui sto parlando, i telefonini, i grandi circuiti elettronici. Si chiama coltan, dall'associazione della columbite con la tantalite. È un minerale a cui prima davamo un calcio e lo buttavamo via perché era un sasso, non ci interessava. Oggi questo minerale è diventato preziosissimo, perché dove c'è tecnologia, e voi capite, non è in Africa, è nelle nostre nazioni, questo minerale è molto importante. Il risultato è che per possedere le miniere di questo minerale o le miniere d'oro che ci sono in questa regione del Congo, c'è in atto una guerra. È stata chiamata la prima guerra mondiale combattuta in Africa o la terza guerra mondiale del Congo. Sono 10 anni di guerra. Si contano già 7 milioni di morti, con un rapidissimo calcolo. Se voi fate 360 giorni, 10 anni sono 3.600, vuol dire 2.000 persone al giorno uccise. Chi ne parla? Non i nostri giornali, non i nostri televisori. Se ne parlano i missionari, le suore, che fedelmente, nonostante tutte le guerre, nonostante tutti i problemi, rimangono sul posto rischiando la vita. E la rischiano davvero, abbiamo questo nuovo martirio dovuto alla fedeltà alla missione che si sta svolgendo. La conferenza episcopale ha già gridato che veramente si sta attuando un genocidio terribile, ma ciò nonostante i nostri mezzi di comunicazione non ci informano. In particolare vorrei attirare la vostra attenzione su un lato di questa guerra. Vengono arruolati dei bambini e anche delle bambine, vengono presi e gli si mette addosso una divisa, gli si dà un'arma e vengono in qualche maniera ricattati. Se vuoi mangiare devi uccidere, se vuoi mangiare devi obbedire, e il bambino è costretto a 12 a 13 anni ad ammazzare, è costretto a fare cose terribili. Le bambine vengono prese come attendenti dei grandi capi e a volte purtroppo anche per la sessualità, quindi una violenza che le marca per tutta la loro esistenza. C'è un centro nella città di Goma chiamato, direi, Cittadella della Pace, questo è il termine con cui è stato ribattezzato, dove un salesiano venezuelano, padre Mario Perez, con la sua comunità raccoglie ormai da più di 12 anni tutti i bambini abbandonati della zona. Bambini anche appena nati. Vi racconto un episodio perché è molto significativo. Mi trovo a Goma, mi trovo proprio nella casa dove Don Mario raccoglie i bambini, arriva una telefonata da una città che dista 400 km a nord, sono delle suore disperate, dice c'è stato un massacro, hanno ucciso tanta gente, abbiamo qui 7 bambini piccoli appena nati, noi non abbiamo una struttura per tenerli. Don Mario guarda l'orologio e dice: guardate suore, sta per partire il volo interno, piccolo aereo, 14 posti, che da Bunia viene giù fino a Roma. Andate all'aeroporto, chiedete ai passeggeri di prendere in braccio uno per uno. Io non credevo alle mie orecchie, non sarebbe stato mai possibile da noi una cosa del genere. Quelle suore sono andate all'aeroporto, hanno chiesto ai passeggeri se si sentivano di prendere un bambino che non sanno neppure chi è, di portarlo con loro a Goma, dove non sanno se qualcuno verrà a ritirarlo, ma gli viene promesso, lo fanno. Capite già in questo della ricchezza dello spirito di queste popolazioni che noi ignoriamo. Ero all'aeroporto a ritirare i bambini, li abbiamo portati in questo centro. Ecco, provate a immaginare un centro dove nel normale dei casi sono 1.500 i bambini, di cui almeno 170 inferiori ai 3 anni. La maggioranza in questo momento non hanno più nessun legame familiare, si ricercano i legami per poterli ricollegare, rimetterli con qualcuno dei loro parenti, e nel frattempo vengono educati, scolarizzati. E in questa guerra terribile padre Mario ha aperto le porte del suo centro e ha accolto decine di migliaia di persone, dando loro la possibilità di un rifugio più sicuro e di un cibo tutti i giorni. Intorno a lui, nella città di Goma, in questo momento 1.600.000 profughi senza casa, vivono in casupoli di paglia con sopra una tenda di plastica. Ecco, a me pare importante che queste cose vengano risapute e che si sappia che in mezzo a loro la presenza delle suore, la presenza dei missionari, la presenza della chiesa locale è l'unica fonte di speranza, mentre aspettano ovviamente che la chiesa universale, che il mondo intero si renda conto della tragedia in cui stanno vivendo. Io proporrei uno stacco musicale prima del secondo momento. Vi dicevo prima, cari ascoltatori, che ho una lunga esperienza anche come educatore salesiano e quindi leggo la conoscenza del mondo più povero soprattutto, con l'educazione dei nostri giovani qui in Italia, ma con l'educazione di tutti, anche nostra, perché tutti dobbiamo educarci. E qui mi permetto di parlarvi di una cosa un pochino, direi, dell'ambiente salesiano, ma mi pare una ricchezza un po' come le intuizioni di Don Bosco, educatore, insomma, sì, fa parte dei salesiani, ma è anche una ricchezza per il mondo intero. E il nostro superiore, noi lo chiamiamo rettore maggiore, successore di Don Bosco, si chiama Don Pascual Chavez, è un messicano molto bravo, cosciente che l'impegno educativo non può rimanere all'interno, per esempio, di una scuola, di una famiglia, di un oratorio, di una parrocchia, ma deve essere veramente proiettato verso la costruzione di una società diversa. Cioè, il rischio è di educare delle persone che poi sono utili a una società che poi è materialista. Allora perdiamo il nostro tempo e anziché fare il regno di Dio facciamo magari il regno del consumismo. E allora, cosciente di questo problema, ha stimolato tutta la congregazione salesiana a riflettere su un'idea bellissima di Don Bosco, quella del sistema preventivo, cioè educare preventivamente i giovani, evitare che arrivino un momento in cui commettono qualcosa di sbagliato, ma di usare la mentalità, l'ispirazione che oggi vengono dai diritti umani. E allora ha voluto un grande congresso che si è svolto a Roma all'inizio di quest'anno, un grande congresso che aveva proprio come tema sistema preventivo e diritti umani. E la sua meta dichiarata era proprio quella di dire: noi dobbiamo salvare i giovani di oggi, ma dobbiamo educarli a diventare i protagonisti della società di domani. Don Bosco aveva una sua frase molto bella, simpatica. Lui dice che voleva onesti cittadini e buoni cristiani. L'onesto cittadino, però, sempre Don Pascual Chavez dice, non è quello che paga le tasse o che segue bene il lavoro. Quello è normale per tutti. L'onesto cittadino oggi è quello che ha cittadinanza attiva, che assume le sue responsabilità, che si sente protagonista e trasformatore della società in cui sta vivendo. Allora, è bellissima ancora questa frase di Don Bosco, ma io la ridirei come la dice l'esortazione Christi Fidelis Laici, cioè questo documento della Chiesa rivolto ai laici, dice: vivere il Vangelo servendo la persona. Quindi, da una parte, ecco la sostanza, vivere il Vangelo, ma non visto come una cosa che chiude in se stesso, ma qualcosa che addirittura ti apre, ti rende responsabile, ti rende capace di trasformare la società in cui stai vivendo. E questo è proprio, direi, l'impegno della cittadinanza attiva che vorremmo raggiungere con l'educazione ai diritti umani. Quando diciamo diritti umani, intendiamo le cose fondamentali, elementari. E guardate, la Dichiarazione Universale, voi sapete, è stata fatta nel 1948. Erano presenti 51 stati. Oggi gli stati presenti all'ONU sono 193. Parlano 6.000 lingue, sono rappresentate 7.500 etnie diverse che vogliono essere chiamati popolo. Allora voi capite che noi dobbiamo trovare il modo che questa ricchezza che viene dalla varietà dei popoli del mondo non diventi una Babele dove non si rispettano i diritti elementari dell'uomo. La Chiesa è in prima linea in questa battaglia, in questo impegno, anche perché la cosa splendida è che se vogliamo cercare una vera radice universale che dia senso ai diritti umani, non la possiamo trovare nella votazione di un'assemblea, per quanto nobile ed eletta. La dobbiamo cercare in quello che Dio stesso ha scritto nella natura dell'uomo. E quindi capite che questo tema dei diritti umani è stimolantissimo a un approfondimento serio, antropologico, teologico, culturale, sociologico, perché noi dobbiamo parlare con il mondo intero. Dobbiamo portare al mondo intero questa grande ricchezza che la rivelazione ha dato a ciascuno di noi. Bene, in questo grande congresso il Rettore Maggiore, prendendo la parola, ha voluto farci capire che il discorso ci riguarda tutti, in particolare se poi parliamo dei problemi dei giovani. Faccio una domanda indovinello agli ascoltatori. Voi sapete che sulla Terra siamo all'incirca 6 miliardi e mezzo di persone. Avete un'idea di quanti fra questi 6 miliardi e mezzo hanno meno di 20 anni? Risponda l'indovinello. Più del 50%, voglio dire, metà dell'umanità è giovane, metà dell'umanità guarda il futuro, vuole costruire il futuro, vuole essere protagonista di futuro. Ma dov'è questa umanità così giovane? Non certamente in Italia, non certamente in Europa, non nei paesi dove il consumismo ha ridotto la natalità e ci ha fatto dimenticare, direi, questa ricchezza che sono i nostri figli. Ma allora questi giovani che vivono in paesi poveri, diciamolo con chiarezza, questi giovani come affronteranno la loro crescita? E accetteranno questa sperequazione per cui una piccola parte del mondo ha tante cose da poter godere anche fisicamente per avere, ma sto pensando cose oneste, sto pensando a una casa e a un tetto, sto pensando a un lavoro, sto pensando a uno stipendio, sto pensando alla possibilità di mettersi una famiglia, sto pensando alla possibilità di partecipare alla decisione delle cose pubbliche, sto pensando alla libertà religiosa. Cioè, i giovani che vengono da questi paesi poveri accetteranno di essere privati di questi diritti? Vi do alcuni numeri, mi pare troppo importante. Una pubblicazione neutra, non ecclesiastica, come quella dell'UNICEF, ha dichiarato che nel mondo in questo momento ci sono 800 milioni di minori, cioè minori di 18 anni, 800 milioni, quindi diciamo quasi un sesto dell'umanità, che non hanno il benché minimo diritto umano. Sono i famosi ragazzi di strada, per esempio, i ragazzi soldato di cui vi ho parlato prima, i ragazzi violati, pensate al turismo sessuale e a questi orribili comportamenti di persone, direi che avrebbero dovuto, per le ricchezze che hanno, capire di più il senso della vita. Ragazzi che lavorano, a volte quando vedo dei tappeti ben fatti o dei palloni cuciti bene, penso alle manine dei bambini che ancora oggi in tante nazioni del mondo lavorano 10-12 ore, perché lavorano più in fretta, lavorano meglio, hanno poche esigenze, non sono sindacalizzati. Ragazzi carcerati, ragazzi donatori d'organo, ci sono cose orribili da questo punto di vista, di ragazzi che vengono presi e anche vivisezionati per offrire organi a persone che vogliono vivere qualche mese in più. Ragazzi poveri, emarginati, ragazzi delle fogne, ragazzi ammalati, pensate all'AIDS che colpisce moltissimo i giovani. Insomma, 800 milioni di ragazzi. Allora il Rettore Maggiore dice: tanta sventura, sollecita le coscienze di tutti. I salesiani hanno fatto un appello rivolto a tutti quelli che hanno responsabilità nei confronti dei giovani. Prima che sia troppo tardi, salviamo i ragazzi che sono il futuro del mondo. E il Papa ha fatto eco a questo appello e proprio durante il congresso ha voluto fare un suo saluto specifico incoraggiando questo impegno di educare i diritti umani. Insomma, noi siamo dalla parte dei giovani, perché crediamo nel valore della persona, nella possibilità di un mondo diverso e soprattutto nel grande valore dell'impegno educativo. Investiamo nei giovani, globalizziamo l'educazione. Un'educazione che chiaramente deve essere un'educazione di qualità, non può essere un'educazione fatta in qualche modo. Tenendo presente che non è possibile oggi parlare di un vero sviluppo umano se non c'è in contemporanea uno sviluppo altrettanto, direi, equilibrato di diritti umani. Noi dobbiamo veramente fare in modo che i nostri giovani crescano con la coscienza e la competenza che i diritti umani riguardano ogni essere umano. Noi vorremmo davvero tutti i diritti umani per tutti, senza nessuna eccezione. Allora, vedete, diritti umani vuol dire che a un certo punto dobbiamo educare anche i nostri ragazzi a rispettare profondamente le persone che incontrano. Dobbiamo radicare in loro, io direi, quattro concetti fondamentali. Il primo, che ogni persona è fonte di diritto. Se io vedo un bambino povero, non devo avere come primo sentimento il compatimento. Io devo dire, quello è una persona che come me ha dei diritti e io, invece di guardare al suo bisogno, guardo al suo diritto. Se ha un bisogno, metto la mano nel portafoglio. Se ha un diritto, mi metto al suo fianco e lotto perché i suoi diritti vengano rispettati. Se è un bisogno, penso all'elemosina. Se è un diritto, io stesso sento di avere dei doveri nei confronti di quella creatura. Se lo guardo con commiserazione, mi fermo all'aiuto occasionale. Se invece sento che quella vita è importante in tutto lo sviluppo dell'arco della sua esistenza, io devo entrare assolutamente nella solidarietà. E quindi il bambino non più guardato come oggetto di protezione, ma come soggetto di diritto. Ovviamente nel momento in cui io do al ragazzo coscienza che è fonte di diritto, lo devo anche educare a capire che ad ogni diritto corrisponde anche un dovere. Le due cose crescono insieme. Se ho capito veramente che ogni creatura ha dei diritti, e allora sentirò che io ho il dovere di difenderli, di rispettarli. Quindi non il diritto inteso come una prepotenza, io ho il diritto di fare questo e lo faccio senza pensare agli altri, esattamente il contrario. L'appello è soprattutto ai genitori, agli educatori. Ci sono libri che possono aiutare anche a questo. Io ne ho visto uno proprio in questi giorni che mi è piaciuto molto e mi sono servito di riflessioni che contiene. È un mio confratello, si chiama Umberto De Vanna, che ha pubblicato un libro intitolato Noi, gli adolescenti, belli e fragili, e raccoglie le esperienze di questi ragazzi per farci capire una cosa molto bella, che nel profondo del cuore di qualunque ragazzo c'è una potenzialità enorme di bene che aspetta un educatore che lo aiuti a esprimerlo, che lo aiuti a rendere chiaro a se stesso che cosa vuol dire oggi crescere in maniera equilibrata in questo nostro mondo. Ma per noi adulti, ancora migliore, è un libro scritto da una mia collaboratrice che si chiama Carola Carazzone, avvocato a Torino, mamma di due bei bambini, una persona che si è donata totalmente all'educazione ai diritti umani e ha voluto mettere come titolo le caratteristiche dei diritti umani, dice che sono fondamentali, universali, inviolabili, indivisibili, e questo è proprio il titolo del libro. E a me pare molto bello perché ci aiuta a capire profondamente come ognuno di noi deve diventare educatore ai diritti umani e per i diritti umani. E l'educazione non intesa come un fatto di cultura, ti insegno, ti faccio leggere un libro, no, come l'esperienza concreta a cui vanno guidati giovani e adulti nel cercare davvero di realizzare in profonda attenzione tutto quello che riguarda i diritti delle persone. Ovviamente bisogna conoscerli, bisogna studiarli, bisogna avere in qualche maniera almeno come educatori, la possibilità di approfondirli. Le sette libertà fondamentali a cui dedicare un po' di attenzione è quella contro ogni tipo di discriminazione. Tutti i ragazzi, tutti i bambini nascono uguali. La libertà dal bisogno, la libertà di sviluppare e realizzare il potenziale individuale, per cui uno è diverso dall'altro ed è ricchezza. La libertà dalla paura, dalle minacce, alla sicurezza personale, tanto più se si trattasse di tortura. La libertà dall'arresto arbitrario, che ancora oggi viene purtroppo seguito in tanti paesi, o da altri atti di violenza. Libertà dall'ingiustizia, con qualcuno che poi ti aiuta a difendere la giustizia. La libertà di partecipare ai processi decisionali. E infine la libertà di lavorare dignitosamente. Questo è un discorso molto ampio che penso avremo modo di recuperare. Mi piace, direi, terminare con una parola ancora che viene dal rettore maggiore, ma che è proprio generale, che dice: dobbiamo rinnovare la scelta di un'educazione integrale, in cui educazione ed evangelizzazione siano come le due facce di una stessa medaglia. Tale educazione integrale domanda di educare i giovani all'impegno sociale e politico secondo l'ispirazione della dottrina sociale della Chiesa. Sentite adesso la frase che segue, molto bella. Oserei dire che quando un educatore, spinto dall'amore di Dio, si impegna nella promozione dei diritti umani, sta celebrando la liturgia dei diritti umani, perché la gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo è vedere Dio. Per questo ho osato parlare di liturgia dei diritti umani. Come discepoli di Gesù e quindi suoi apostoli, alla luce della fede, possiamo valorizzare i diritti umani come specificazione del progetto di Dio. E concludo proprio con una preghiera a Don Bosco.